Diamo il benvenuto a questo punto al nuovo ospite in nostra compagnia. Si tratta di Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica e presidente della Commissione parlamentare antimafia. Lo cito questo anche perché parleremo fra poco anche di mafia in relazione al 1° maggio, poi capiremo perché. Ma intanto grazie per essere con noi, Giuseppe Lumia, grazie mille. Buongiorno.
Grazie a voi, buongiorno, buongiorno.
Allora parliamo intanto del senso del 1° maggio, abbiamo letto l'intervista a Landini sulla stampa di ieri, il lavoro si festeggia alzando i salari, c'è un'inchiesta anche che è riportata sulla stampa di Torino, stipendi bloccati e inflazione, 100 euro al mese in meno per chi ne guadagna 1500, è roba importante, anche per la classe media, non solamente per i più poveri. E poi Mattarella che dice il lavoro non è un gioco d'azzardo, l'obiettivo è zero morti. Sembra però che si vada nella direzione esattamente opposta. In questi mesi del 2022 la percentuale degli incidenti, degli infortuni sul lavoro e dei morti sul lavoro è aumentata rispetto al passato. Che sta succedendo?
Dobbiamo avere il coraggio, l'intelligenza, la serietà e la lealtà di guardarci dentro e chiederci che valore diamo oggi al lavoro in Italia, in Europa, in tutti i paesi occidentali. Perché il lavoro è stato svilito? Perché è stato ridimensionato? Perché il lavoro è stato ridotto a una merce così scarsa, così deprezzata, così svilita? Penso che il lavoro invece debba subire un processo opposto, debba recuperare dignità, funzione, valore, e ci sono due aspetti che sono due facce della stessa medaglia a cui dobbiamo prestare molto ma molta attenzione. Il primo è il rapporto tra il lavoro e la retribuzione. Oggi la retribuzione del lavoro è ridotta ai minimi termini, abbiamo delle condizioni di disuguaglianza micidiale. Pensate un po', si va da un rapporto da 1 a 600 a favore dei grandi manager, e quindi bisogna accorciare questa distanza recuperando questa dignità retributiva del lavoro.
Chi lo deve fare? Chi lo deve fare questo?
Bisogna farlo in due modi. Bisogna che intanto gli stati facciano pagare meno tasse al lavoro e quindi ci sia una riduzione del carico fiscale favorendo il lavoro. Dall'altro lato è necessario che le imprese premiano di più il lavoro, anche loro devono fare uno sforzo e andare a vantaggio dei propri lavoratori, perché il lavoro emancipa il lavoratore, gli dà dignità, ma nello stesso tempo è anche una grandissima risorsa di crescita per l'attività produttiva dell'azienda a cui presta la sua dimensione lavorativa.
Rimane il fatto che i sindacati oggi contano di meno per i lavoratori, nelle aziende, e questo è un problema, nel senso che non è facile, come dire, portare avanti i propri diritti, ecco.
Sì, c'è una crisi della rappresentanza generale riguardo un po' tutti gli attori che nelle democrazie in Europa, in Occidente, svolgevano una funzione fortissima, una funzione di vera tutela, di promozione dei diritti del lavoro e di cittadinanza. Anche il sindacato ha questa crisi e bisogna che anche il sindacato si guardi dentro. Naturalmente non deve essere preso a calci, non deve essere marginato, ma è un percorso di riprogettazione, di ripensamento intorno al tema del lavoro che deve avere anche per una cornice politica e istituzionale. La cornice non può essere quella degli stati e degli staterelli, ad esempio dell'Europa. La cornice deve essere quella del futuro dell'Europa, degli Stati Uniti d'Europa, dove i salari, le retribuzioni devono essere omogenee, e quindi bisogna fare in modo, ad esempio, una ricaduta per il nostro paese. A mio avviso sotto i 2000 euro non deve esserci retribuzione, dovremmo ripartire dal salario minimo. Ecco il primo passo, il primo segnale che dovremmo dare. La Germania segna questo salario minimo, cioè il salario l'ora, a 12,50 euro. Così anche negli Stati Uniti si sta arrivando a questa stessa cifra in dollari.
Abbiamo sentito.
È necessario che anche in Italia si faccia finalmente questa legge sul salario minimo.
Ecco, c'è una sfida di Conte rivolta al PD proprio su questo. Tiriamo fuori dal cassetto questa proposta di legge sul salario minimo, rendiamola veramente una battaglia politica. Insomma, ora vediamo come sarà accolta nei fatti, non solo nelle parole, anche da questo importante partito che è il PD. Allora, fra poco noi ascolteremo...
L'altro versante è la sicurezza, non dimentichiamolo.
Certo.
Il presidente Mattarella ieri ha avuto delle espressioni molto chiare, nitide, sferzanti, vere, quando dice appunto che la sicurezza del lavoro, il lavoro non può essere un azzardo sottoposto a rischi inauditi, dove la persona può perdere facilmente la vita. Questa è l'altra faccia del valore lavoro che è stato svilito e del valore lavoro che invece deve essere recuperato. Per cui la sicurezza deve diventare anche qui una pratica attenta, minuziosa, di formazione del lavoratore, di rispetto però delle regole che bisogna utilizzare quando si va a lavorare. Non devi mettere il lavoratore in condizione di perdere la vita, questo mai, mai l'azienda deve fare correre dei rischi. L'azienda deve capire che il lavoratore è una grande risorsa umana, è la sua straordinaria risorsa umana che va tutelata e difesa.
Giuseppe Lumia, verrebbe da dire, questo è l'ABC proprio, no? E stiamo parlando di cose che sono...
Però
non è così.
No, intanto gli ispettori, per esempio, che devono tutelare sono pochi.
Si vedono ogni tanto, ma...
Poi la situazione precaria delle persone, no? Quindi
disposti a rischiare pur di non perdere o non assumere...
È così, per cui anche qui guardiamoci dentro... E dobbiamo capire che questo benedetto, maledetto nostro Occidente deve fare un salto di qualità e deve affrontare le future sfide dando l'esempio. E l'esempio si gioca molto sul valore lavoro.
Allora, ci ascoltiamo adesso di Noemi. Sono solo parole, speriamo che non siano, non sia riferita a quello che stiamo dicendo. Ascolteremo poi anche una testimonianza di Giuseppe Lumia a proposito di un primo maggio di diversi anni fa, del 1994. È un primo maggio che le sta a cuore, insomma. E poi il riferimento a quello invece storico del 47 con la purtroppo strage a Portella della Ginestra, che lei ha definito anche la prima strage di Stato dell'era repubblicana. Ora, visto che lei è stato presidente anche della commissione antimafia, insomma, quello che lei ha detto e ha scritto, credo che lo dice e lo scriva con una grande cognizione di causa. Ne parliamo fra poco. Intanto, Noemi, sono solo parole su RWS.
L'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo, questo è o non è amore. Cercare equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo e poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora sono solo parole. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero. Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro. Perché la nostra vita in fondo non è un attimo eterno, un attimo, rambe
Sono solo parole, Noemi, su RWS. Torniamo a parlare con Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica e presidente nel biennio 2001-2002, se non sbaglio, della Commissione parlamentare antimafia. E questo lo citiamo anche per il fatto che Giuseppe Lumia, lei ha pubblicato anche un post in cui ricorda due primi maggio che sono stati importanti per la sua storia, per la sua vita. Intanto quello del 94 e poi quello del 1947, una data storica ormai, Portella della Ginestra, la prima strage di Stato dell'era repubblicana. Ecco, forse partirei da qui, Portella della Ginestra. Perché strage di Stato? Non è stato il bandito Giuliano a sparare sulla gente che si era ritrovata, insomma, per festeggiare dopo la guerra, il primo maggio, i diritti dei lavoratori? Perché strage di Stato?
Una strage di Stato perché allora non fu solo Giuliano a pensare questa strage e a coprirlo nella sua azione criminale. Abbiamo diversi documenti, abbiamo diverse testimonianze. Io stesso in Commissione parlamentare antimafia ho dato una mano a desecretare molti di questi atti, altri atti sono stati desecretati. Mi auguro che veramente si possa giungere sino in fondo e desecretare gli atti in possesso, ad esempio, dei servizi, i servizi non solo italiani ma anche quelli inglesi, che erano molto interessati alla geopolitica che si articolava in Sicilia. Un po' di lavoro di desecretazione è stata fatta in America. I servizi americani hanno messo a disposizione per gli studiosi una serie di documenti, e da questo insieme di testimonianze, di documentazione, di inchieste emerge appunto quel profilo. Giuliano agì, fu la sua banda a sparare, ma fu sicuramente sollecitato da un coacervo di interessi, quelli locali e quelli internazionali. Quelli locali facilmente individuabili, quello degli agrari, dei latifondisti che non volevano mollare il loro potere sul territorio. Era il potere allora in una società contadina quello più importante, e la riforma agraria che s'affacciava dopo la Seconda Guerra Mondiale era appunto una riforma vista come una riforma maledetta. Poi abbiamo i fascisti stessi che diventavano non più il problema, ma vinta la Seconda Guerra Mondiale alcuni di loro diventavano una risorsa in funzione anti-avanzata delle sinistre. E poi abbiamo ancora i monarchici che nel 1946 avevano perso il referendum e che in Sicilia avevano ottenuto un ottimo risultato e coltivavano sempre l'idea del grande ritorno, e per finire la mafia, che capiva che si affacciava un nuovo ordine, un nuovo sistema di potere, e con la sua storia di collusione pensava di rintrecciare rapporti e quindi di essere anch'essa protagonista di una nuova era. Ecco perché a Portella, in questo posto stupendo, incastonato tra diverse montagne, dove Barbato, cioè una personalità che aiutò all'inizio del Novecento ad emancipare contadini, lì ricordo a tutti che si celebrava sia il ritorno del primo maggio, siamo nel 1947, primo maggio del 1947 si rifesteggia, dopo che era stata abolita dal regime fascista, la festa del lavoro, ma si festeggia, ecco quello che non si dice, non si racconta anche in questi giorni, la vittoria delle sinistre in Sicilia. 20 aprile del 47, ecco, in Italia ancora non si vota, si era votato nel 46, si rivoterà nel 48 e nel 47 c'è un'anticipazione. Questa avviene in Sicilia per l'elezione della prima assemblea regionale, che ha un taglio profondamente autonomistico, tanto che lo statuto che allora si elaborò anticipa la Costituzione italiana e diventa la base su cui le forze democratiche si sfidano, e vinse la sinistra.
Quindi c'erano molte preoccupazioni a livello nazionale e internazionale per quello che poteva essere l'anticipazione del risultato elettorale in Italia nel 48, insomma, cosa che non avvenne.
Il risvolto geopolitico, ecco, e qui il risvolto geopolitico internazionale. Siamo in un momento delicato dove inizia la stagione della guerra fredda, alle spalle abbiamo Yalta che divide il mondo in due parti, quello di influenza sovietica e quello di influenza americana. La Sicilia era una realtà geopoliticamente molto contesa, ecco che quella vittoria fa scattare l'allarme rosso e quindi quell'azione è da incastonare anche nel contesto geopolitico internazionale.
Diciamo del panico anche che insomma molti avversari politici avvertivano rispetto a quel risultato. Senta, ma ecco, uno potrebbe dire vabbè, ma questa è storia interessante naturalmente, primo maggio 47, ecco, ma lei ricorda anche un altro primo maggio, quello del 94, che in qualche maniera ha come trade union la mafia, ci faccia capire in che senso.
Allora, noi siamo 1994, prime elezioni, marzo, fine marzo della cosiddetta sventurata Seconda Repubblica. Siamo subito dopo il biennio delle stragi 92-93. In quel biennio Cosa Nostra prova a regolare conti con la Prima Repubblica e a gettare le basi per una sua influenza verso la Seconda Repubblica. E dobbiamo considerarle così le stragi che tra un po' inizieremo a ricordare, perché appunto sono passati ben 30 anni da quel periodo, anche questo così nero, così drammatico, così caratterizzato da stragi ancora non ben chiarite, ancora tutte da sciogliere nella parte non solo operativa di Cosa Nostra, ma soprattutto nella parte delle collusioni con gli apparati e con pezzi della politica, delle istituzioni. Ecco, in quel contesto io appena eletto giovane parlamentare, siamo nel 94, primo maggio è la prima grande e bella iniziativa in cui esordiamo. In quel territorio, Piana degli Albanesi, nel Corleonese, si affermano qualche mese prima, fine novembre del 93, sindaci progressisti, e appunto nel marzo un giovane progressista vince le elezioni in un contesto in cui in Sicilia i risultati erano stati molto molto deboli per il mondo progressista, e lì in quel contesto quel primo maggio ha un sapore che appunto mette insieme la festa del lavoro e il successo elettorale.
Quindi
nel territorio
un
delle
déjà vu, si potrebbe dire, è un déjà vu.
Un piccolo, naturalmente scala ridotta, déjà vu di quello che avvenne tanti anni prima. E in quel contesto mi ricordo, finita la manifestazione del primo maggio, lì in quella vallata sopra Piana degli Albanesi, di fronte al Sasso di Barbato, andammo in una casetta di un sindacalista coraggioso, l'ho ricordato, Vincenzo Palermo, andammo a festeggiare la vittoria dei progressisti in quel territorio, e pochi giorni dopo fu data alle fiamme quella casetta. Facemmo una grande manifestazione e anche lì subito dopo venne fatta saltare in aria, in un contesto in cui molti attentati, molte minacce in quel territorio. Poi ecco, Brusca dichiarò, disse quando collaborò con lo Stato, che era stata una scelta di Cosa Nostra. Naturalmente col suo sistema di collusioni non poteva sopportare in quel momento, nel cuore di Cosa Nostra, un'avanzata dei progressisti.
Senta, ma una domanda secca che richiede una risposta molto molto breve, perché purtroppo abbiamo poco tempo, ma la sinistra dà ancora fastidio alla mafia?
Quando Sicilia, è intelligente, quando sa coniugare legalità costituzionale e sviluppo, sì. Quando è una sinistra farlocca che volta le spalle, spesso non solo non è una risorsa, ma rischia anch'essa di essere infiltrata.
Grazie allora Giuseppe Lumia, anche per queste dichiarazioni importanti.
Grazie davvero. Grazie, veramente interessante.
A risentirci, a presto.